di meno Piacenza, le compagne di Elisa, perché Elisa giustamente partecipava con loro a quella che era la lotta al patriarcato e alla lesbo-bi-transfobia, e abbiamo pensato che non avremmo potuto farlo senza le loro parole. Ci hanno mandato degli audio che io credo che potremmo farvi ascoltare per poi invece tornare in voce e fare di nuovo un pochino il punto su, su quello che ci narrano, un po' più di analisi, che non è mai troppa, direi, davanti a queste cose.
E di lei si perdono. Iniziano. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Ringraziamo Radio Onda Rossa per l'invito e questa opportunità di parola, e lo faccio a nome di tutto il nodo di Non Una di Meno Piacenza. E iniziamo a parlare di Elisa Pomarelli portando un ricordo di lei che rimarrà sempre tra di noi, e vogliamo che in qualche modo sia ricordata così. Ricordata come compagna di lotta, come amica e come sorella, alla testa del corteo durante la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, pochi mesi prima del suo lesbicidio. E questo vorremmo che la descrivesse in quella che noi pensiamo essere anche quella che è stata la sua lotta e la lotta di noi tutte e tutto. Sono le ricerche che andranno avanti fino al 7 settembre. Il 25 agosto 2019 Elisa Pomarelli scompare e di lei si perdono le tracce. Iniziano le ricerche che andranno avanti fino al 7 settembre, giorno in cui viene trovato Massimo Sebastiani, che porta gli inquirenti nel luogo dove ha seppellito il corpo di Elisa. Sono state ricerche a cui ha partecipato anche la comunità, nella speranza che Elisa fosse tenuta in qualche nascondiglio nel bosco, nella speranza di trovarla viva. Nel nome di queste speranze, poco prima del ritrovamento del corpo, si è svolta una fiaccolata a Borgo Trebbia, qui a Piacenza, dove Elisa viveva con la sua famiglia. E sulla fiaccolata sono piombate le telecamere. Una famiglia e un dolore illuminati a giorno, senza rispetto di un momento certamente pubblico, ma raccolto e intimo. Così i media hanno raccolto la notizia e l'hanno data in pasto a un pubblico sempre più assetato di particolari, che e di una storia che veniva raccontata in modo confuso, con errori, omissioni, titoli sensazionalistici e sempre quella foto che ritraeva Elisa e Massimo insieme. Si è speculato sul tipo di rapporto che avevano. Erano amici? Erano fidanzati? Erano innamorati? Lui era innamorato e lei no? Tante domande sulla relazione, ma poca storia di vita vera di Elisa. Eppure si era aperta un'indagine per omicidio, eppure era Elisa a essere scomparsa e probabilmente uccisa, ma su di lei ci si doveva concentrare. Si parla di coppia scomparsa. No, non erano una coppia. Si parla di problemi mentali. Sebastiani, dopo aver strangolato Elisa nel pollaio di casa sua, porta il corpo nel bosco, racconta alle persone che incontra che la sua ragazza non è voluta andare con lui in campagna e che quindi andrà da solo. Va a cena, manda messaggi. E poi sta nel bosco con il corpo, che seppellirà solo poco prima del 7 settembre. Sebastiani fa di tutto per crearsi alibi su alibi. Di Elisa invece in quei giorni escono tante notizie. Si parla di una ragazza che cercava solo soldi. Si cerca sempre un perché attribuibile alle vittime, dietro a una violenza o a un femminicidio. Ma questo perché non esiste. Le donne vengono ammazzate, violentate, sfruttate, perché donne e libere soggettività che vogliono decidere per la propria vita. E per un lungo periodo non si fa accenno all'orientamento sessuale di Elisa. Ci ricordiamo tutte e tutto i titoli di giornali di quei giorni. Il Messaggero titola «L'ho uccisa ma l'amavo». Il Giornale lo chiama gigante buono. La Stampa lo descrive come un Rambo di paese con la mania di impilare monete. Open spiega che si è pentito e che è stato collaborativo e che non ha posto resistenza, che è molto provato e che sarebbe anche scoppiato a piangere. In questo modo, chi legge è portato a empatizzare con il carnefice, con il violento, rivittimizzando più e più volte Elisa. Parte dell'interrogatorio esce in televisione e sui giornali. Peccato che la famiglia non fosse stata in qualche modo avvisata e si è trovata il tutto accendendo la televisione la sera. Eppure in Italia esiste il Manifesto di Venezia, adottato il 25 novembre 2017. Questo manifesto ritiene prioritario, tra tante altre cose, inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato, evitare stereotipi di genere, prestare massima attenzione anche alle immagini pubblicate, utilizzare il termine specifico femminicidio per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della sottovalutazione della violenza. La costruzione dal basso delle nostre uscite in termini di movimento collettivo di Non Una di Meno, Piacenza, ha previsto da subito l'incontro con la famiglia, il coinvolgimento stesso, anche nelle parole che insieme abbiamo unito nella rivendicazione della morte di Elisa. Elisa era lesbica e la grande difficoltà è stata affermarlo, visibilizzarlo, portarlo in una modalità sufficientemente visibile perché fosse in qualche modo capita come motivo per cui Elisa stessa è stata uccisa. Come Non Una di Meno, fin dall'inizio, abbiamo in questa battaglia, ma come anche nelle altre, proposto una narrazione femminista dei femminicidi contro le narrazioni tossiche patriarcali. Nei casi come quello di Elisa Pomarelli, dove ad essere uccisa è una persona lesbica, amica, tra l'altro, perché cosa dobbiamo chiederci? Se nominare la violenza come femminicidio sia sufficiente? Noi ci siamo fatti questa domanda e ci siamo risposte che no, non è sufficiente. Se non si nomina la violenza che ha ucciso Elisa come lesbicidio, non si comprende di che tipo di violenza si tratta e né si fa giustizia alla vita e alla soggettività di Elisa stessa. Il 9 settembre inizia l'autopsia e da quel momento fino al giorno del funerale, avvenuto il 24 agosto 2020, il corpo di Elisa resta a Pavia. Un'autopsia difficile, ma una serie di problemi burocratici e fogli persi fanno aspettare la famiglia un anno prima di poter seppellire degnamente Elisa. Una famiglia che non può vedere il corpo, che ha notizie dai giornali, che si sente lasciata sola dalle istituzioni. Le porte del tribunale si sono aperte dopo 346 giorni dalla morte di Elisa e si sono aperte con la richiesta accettata di rito abbreviato per Sebastiani, subordinato a perizia psichiatrica. Rito abbreviato significa uno sconto di un terzo della pena. È stato possibile richiederlo perché è stata riconosciuta una sola aggravante, la minorata difesa. Elisa in fondo era solo un'amica di Sebastiani, non era la moglie. Così ci troviamo di fronte a uno Stato dove si misura la giustizia in caso di femminicidio, lesbicidio, sullo stato civile delle persone e così via. Sottolineiamo come senza una legge come l'omolesbobitransfobia, essendo questi giorni fuorenti rispetto al dibattito del DDL Zan, non possa esserci l'aggravante per violenza su una persona in quanto donna e per Elisa in quanto lesbica. C'è stato però il riconoscimento della costituzione del centro antiviolenza di Piacenza come parte civile. Questo è un gesto che dimostra quanto sia importante ribadire anche a livello istituzionale che se toccano una, toccano tutte. Il 25 agosto 2019 Elisa Pomarelli scompare e di lei si perdono le tracce.
Sono delusa da tutto. Penso sia un'assurdità trovarsi a discutere sul numero di anni di carcere da assegnare ad un assassino. Il processo di ieri è stato un vero e proprio dibattito in cui si doveva dimostrare quanto mia sorella fosse brava come persona rispetto alla vita difficile vissuta dal mostro, come se si potesse trovare una giustificazione a ciò che ha commesso. Penso che non ci sia distinzione tra femminicidio e lesbicidio di serie A e di serie B. Quando una persona arriva a togliere la vita ad un'altra volontariamente, credo che commetta l'atto più crudele che ci sia, alla quale non c'è nessun rimedio. Inoltre, ho percepito continuamente la tendenza a proteggere l'assassino piuttosto che la vittima. Si prova pietà per chi uccide. Lo si condanna ad un tot di anni, dopo i quali sarà di nuovo libero, senza considerare che per la vittima, la donna, non c'è né un oggi né un domani, e che invece la famiglia rimasta sarà condannata all'ergastolo a vita. Si dice che il tempo curi le ferite, ma non è vero. La nostra vita è cambiata in modo radicale. Ci saranno giorni in cui saremo più sereni, altri meno, ma il dolore rimarrà sempre. Dovremo imparare a conviverci.
Ecco, mi sembra una frase di chiusura pesantissima, tra l'altro pensando che sono passati 3 anni, no? Ormai 3 anni dalla sua uccisione. Anni ci sono voluti per un'autopsia, anni ci sono voluti per una sentenza. Tutto questo mette abbastanza i brividi, no?
Sentenza che peraltro non riconosce il lesbicidio, come diceva sia la sorella. Stamattina i microfoni non funzionano.
Ci boicottano.
Come diceva appunto sia la sorella che la compagna di Non Una di Meno Piacenza, che le compagne, che anzi, insomma, volevamo ringraziare, perché immaginiamo lo sforzo che abbiano fatto per registrare questi audio, per mandarceli, quindi grazie ancora da parte di tutte e tutti noi, di tutta la radio, per aver condiviso con noi questa, insomma, non solo il ricordo di Elisa Pomarelli, ma appunto tutto il processo che poi ha portato alla sentenza. Loro in tutti e tre gli audio mi pare si concentrino molto su questo, lo fanno Una di Meno da diverso tempo, sul riconoscimento. Quello di Elisa è stato riconosciuto come omicidio, né come femminicidio né come lesbicidio, ancora di più. Quindi questo nasconde, come dire, tende a rimuovere ancora di più la questione della soggettività lesbica in questo caso, che è una soggettività rimossa anche dal discorso pubblico, quindi non solo nel caso di questo lesbicidio. In questi giorni è in discussione, lo sapete, la legge sul DDL Zan, si parla sempre di omofobia, ma insomma l'omofobia è una delle questioni politiche, insomma non si parla mai di lesbofobia, e davvero la soggettività lesbica è una soggettività all'interno dell'universo LGBTQI spesso invisibilizzata.
Sì, tra l'altro appunto non è il meccanismo perverso che non ha fatto riconoscere questo come femminicidio né come lesbicidio, è veramente patologico. Perché non si riconosce come femminicidio? Perché, come ci dicevano le compagne, c'è proprio un questionare il diritto civile della persona, nella misura in cui tu sei stata mia, che sia stato per un matrimonio oppure perché eravamo in una relazione etero cis, come si dice, quindi una donna con un uomo, allora lì il fatto che io mi sia concessa a te quasi premia il fatto che io potrei essere messa tra i femminicidi, come se fosse veramente un guadagnare un diritto. No? Nella misura in cui io e te non abbiamo mai avuto alcun tipo di relazione, quindi io mi nego e quindi già verrò punita, e non sarà neanche un femminicidio ma sarà un omicidio qualsiasi, tantomeno io ho potuto soddisfare anche il tuo sogno, no? Nel senso che io mi ricordo che quando ci fu questo omicidio, appunto passato all'inizio come femminicidio e poi si ritrattò questa frase, perché i giornali davano per scontato che questa era una felice coppia. Niente di più scontato. Poi derubricarono a migliori amici, e quindi sembrava quasi che, ma come, una migliore amica non si concede a una persona così? No, perché è lesbica, e quindi certo che può essere una migliore amica, ma può essere questo, no? Nella sua libertà di essere, nel suo spazio di diritto civile. Quindi tantomeno verrà poi chiamato lesbicidio, perché è veramente come se ci fosse la punizione più grande. Hai distrutto un sogno, hai distrutto un uomo, no? Quindi quando sono saliti a galla questi elementi, Sebastiano è diventato il protagonista. Sebastiano è diventato il protagonista in positivo, dico in positivo nel senso di vittimismo, dell'uomo da consolare perché era stato devastato in questo suo sogno di amore. Cosa c'è più bello dell'amore, no? Come si fa a rifiutare una cosa così bella? Quasi come se veramente fossimo al mondo in funzione di qualcun altro, di una figura che ci deve rendere reali a questo mondo, che ci deve dichiarare la professione perché noi professioniste da sole non bastiamo, che ci deve rendere donne inseminandoci, perché la donna è quella che fa la madre, e quindi immaginiamo quanto poi in questo livello demenziale anche di gestione dell'informazione, ma come vediamo anche della giustizia, l'informazione si può andare a cercare altra, la giustizia che si fa è quella. Il corpo di Elisa è stato brutalizzato per questa colpa. Non si è mai sentito che ci si perde dei fogli per un'autopsia che è finita, di un caso che, voglio dire, non si dovrebbe fare per nessuno, ma di un caso finito su tutti i giornali, no? La famiglia ha dovuto vivere l'incubo di una burocrazia che quasi gli rideva in faccia e trattava questi pezzi di carta come carta straccia. Questo ci è voluto un anno, in cui tu sai che tua sorella, la tua amica, tua figlia sono lì, non puoi andare a vedere il corpo, non puoi mettere un punto a questo dolore, non puoi, no? Non puoi fare il tuo percorso di dolore. E è stato invece un anno pieno veramente di shaming, non so come dire, vorrei una parola italiana, di vergogna tirata sulla famiglia. L'abbandono credo che sia forse la cosa più semplice da capire, ma lì c'è, credo, uno strato proprio di violenza, e io la chiamerei profondamente violenza psicologica delle istituzioni, dell'abbandono, proprio della superficialità con cui la storia, insomma, oltre che il corpo, ma la storia anche di Elisa è stata trattata.
Tra l'altro la narrazione che fanno di Elisa, anche se poi le soggettività sono diverse, ricorda un po' quella che abbiamo letto questa mattina sui giornali di Voghera. Chi uccide in qualche modo utilizza l'inversione del senso di colpa, no? La colpa è tua, che mi hai rifiutata, e quando poi appunto come dire, responsabilità sono altre, specificatamente nell'esbicidio di Elisa Pomarelli, c'è da dire che poi quando una lesbica viene uccisa è anche per essere ricondotta all'interno di un ordine eteropatriarcale, no? Specifico, rispetto al quale tu non ti puoi rifiutare di appartenere, e quindi questa è una specificità propria che non emerge da nessuna parte, cioè emerge dalle voci delle compagne, ovviamente dei compagni di femministi, transfemministi, ma poi all'interno dell'opinione pubblica questo tipo di riflessioni è completamente assente.
Sì, è completamente assente, così come credo che ci sia molto lavoro da fare, no? È come se veramente queste storie siano necessarie per poi far uscire nei nostri spazi queste realtà, ecco, questo io un po' lo sento. Dall'altra parte credo che appunto poi c'è stata tutta la gestione di Sebastiani, in quanto quindi diciamo intanto un uomo distrutto, quindi diventa protagonista, un uomo che cercava amore, quindi tutte emozioni in positivo, quindi si vittimizza chi uccide e chi criminalizza, che non può avere fatto una cosa così morbosa come tenere 2 settimane un corpo nel proprio pollaio, ogni tanto andarci a fare una chiacchiera, quindi quando è lì è malato di mente. Questa definizione, che è un'altra definizione che viene usata dalla giustizia o comunque dal potere giuridico a seconda della necessità, in questo caso per di nuovo salvare, dare un alibi a Sebastiani. Dall'altra parte si usa, lo sappiamo, no? In quest'anno di pandemia abbiamo visto quanto la malattia mentale ricorre in 5 minuti per dare TSO come se piovesse, insomma, qui anche il discorso è lungo. In questo caso viene usato come l'ennesimo alibi, quindi di una persona debole, di una persona che non ce la può fare, di una persona che aveva effettivamente un problema, poverino. Poverino, e questo poverino significa una lettura completamente capovolta di quello che sta succedendo, con tutto rispetto poi per il disagio mentale o comunque per tutta una serie di problemi reali che sappiamo che esistono, perché non pensiamo che sia questo poi il modo di dargli il peso che meritano, insomma, no? Quindi Sebastiani di nuovo vittima, di nuovo poverino malato, di nuovo un personaggio da accudire, da accogliere quasi, no?
Eh già.
Sì, tra l'altro appunto noi ne abbiamo voluto parlare anche perché io credo che parlarne oggi a pochi mesi dallo scadere del 25 agosto fa venire veramente i brividi dover continuare a parlare di questa storia dopo tanto tempo, neanche veramente fosse stata rapita dai marziani, per cui c'è bisogno di così tanto tempo per capire cosa è successo. E invece io appunto so che ho visto un compagno di Elisa in piazza, mi ricordo corteo contro la violenza, con un intervento loro che ha zittito le migliaia che eravamo, perché è una storia esemplare quella di Elisa, perché proprio in maniera semplice e disarmante distrugge la costruzione patriarcale, eteropatriarcale che c'è proprio nella comunicazione continua. Lo citavamo, no? L'uomo italiano, l'uomo bianco è il padrone di questo paesello Olimpo, dove tutte le altre figure, che siano femminili nelle loro sfumature oppure che siano migranti, devono fare riferimento sempre con molta devozione, no? E quindi veramente inginocchiarsi e rendersi disponibili nello sfruttamento della manodopera fino ad arrivare a, appunto, la gestione della vita della gente, fino ad arrivare appunto a... Ma questo, ripeto, se ci fermiamo a parlare di informazione e parliamo di termini, questi termini poi sono quelli che assolutamente permeano la giustizia. Quando bisogna trovare le verità e le giustizie, ahimè, è molto più pericoloso che siano lì che poi su un giornale demenziale da cui siamo casomai abituati a leggere degli sfondoni, ecco.
Va bene, direi che non so se hai altro da aggiungere oppure chiudiamo qui. Ringraziamo ancora le compagne e la sorella di Elisa Pomarelli che hanno condiviso con noi questi audio, e vi lasciamo con un po' di musica.
Grazie.